Buon pomeriggio, sabato 16 settembre e siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico al microfono e alla voce insieme a voi Giorgio. Oggi vi parleremo di due eventi che andranno in scena questo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 settembre, due eventi organizzati da Echidna Cultura che vede la direzione artistica di Cristina Palumbo, curatrice e organizzatrice di eventi culturali che abbiamo ospitato in più occasioni che voi conoscete. Avremo con noi in diretta telefonica due note artiste. Nella prima parte avremo il piacere di conoscere e ascoltare per la prima volta qui a Radio Cooperativa Valentina Brusaferro, artista, attrice, performer vicentina. La sua formazione è una formazione originale che l'ha portata a distinguersi come tra le più eclettiche attrici del territorio. Ha lavorato con la Piccionaia, i Carrara di Vicenza nelle produzioni di teatro e ragazzi, poi con tanti altri nomi molto noti del teatro veneto e nazionale. Lo spettacolo che andrà in scena domenica 17 settembre, sempre per Echidna Cultura, è uno spettacolo di teatro ragazzi, scritto e diretto da Valentina Brusaferro, si intitola Anguane, Salbanei, Strie, Striossi, Maranteghe e Rumaossi. Sarà in scena alle ore 14.30, alle ore 16.30 e alle ore 18 per gruppi di 30 persone alla volta al piazzale della chiesa di San Lorenzo a San Zenone degli Ezzelini. Nella seconda parte di Spazio Scenico sentiremo Aida Tagliente, un graditissimo ritorno qui a Spazio Scenico a due anni di distanza quando era stata con noi per presentarci il Vangelo delle Beatitudini, portato in scena a Combinazioni Festival, che tra l'altro chiuderà proprio in questi giorni a Trevignano. Artista friulana plurimpremiata, lavora con diverse realtà teatrali nazionali e internazionali. Aida Tagliente ci parlerà brevemente di L'uomo che piantava gli alberi di Jean Giono, una lettura scenica che potrete ascoltare oggi 16 settembre a Milano alle 18 al parco di Villa Belvedere. Quindi venite numerosi oggi alle 16 a Milano a sentire Aida alle 18, che appunto leggerà questo racconto molto emozionante che appunto si intitola L'uomo che piantava gli alberi. Noi facciamo una pausa musicale e iniziamo Spazio Scenico. Buon ascolto. E questo è tutto vero degli Extra, è un inedito che hanno regalato alle persone che hanno partecipato al loro crowdfunding per il nuovo album e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico per incontrare e conoscere per la prima volta Radio Cooperativa Valentina Brusaferro. Buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Valentina Brusaferro, artista eclettica, attrice, performer, formatrice e regista vicentina, ha lavorato con la Piccionaia, i Carrara di Vicenza, nelle produzioni legate al teatro ragazzo, ha lavorato anche con noti artisti che conosciamo come Mirko Artuso, Pino Costalunga, ha fondato il collettivo Casamatta con Matteo Cremon e Dalvise Camozzi e domani, domenica 17 settembre, andrà in scena uno spettacolo che ha scritto e diretto Anguane, Salbanei, Strie, Striossi, Maranteghe e Rumaossi alle ore 14.30, 16.30, 18 a San Zenone degli Ezzelini, ospite di Echidna Cultura. Allora, Valentina, visto che è la prima volta che sei con noi, parliamo un po' del tuo percorso brevemente, anche perché è molto lungo. Magari ne approfondiremo se avrai voglia di venire a trovarci qui in studio.
Molto volentieri.
Ho visto che hai iniziato con la famiglia Carrara, che tra l'altro ha una tradizione centenaria di commedia dell'arte, di arte di strada, cui quest'anno anche è stato dedicato un docufilm, ospitato tra l'altro da Echidna Cultura di Marco Zuin con la voce di Andrea Pennacchi. È stata questa esperienza che ti ha voluto far intraprendere il lavoro artistico?
Sì, chiedo scusa, non sento molto bene, ma sì, io ho cominciato, diciamo, la mia formazione è cominciata sul palcoscenico. Dopo la maturità ho iniziato a lavorare con la famiglia d'arte Carrara, appunto la compagnia Piccionaia. E c'era ancora Masi e l'Argia Laurini, poi ho lavorato con Titino e Armando, naturalmente gli altri colleghi, e quindi mi sono formata sul palcoscenico. Si facevano spettacoli di commedia dell'arte, prosa e soprattutto tanto teatro ragazzi, quindi si esploravano diversi linguaggi, da un teatro più di tradizione legato alla maschera, un teatro di prosa e poi i linguaggi del teatro di innovazione, soprattutto nelle produzioni di teatro ragazzi, che sappiamo essere un pubblico molto, molto esigente, particolare.
E, tra l'altro, scusami, definirlo, i tuoi colleghi Pino Costalunga e Susi Danesin dicono che definirlo teatro ragazzi è un po' riduttivo, anche perché sono spettacoli che piacciono a tutti.
Ma sì, c'è sempre questa, purtroppo bisogna sempre specificare, per quanto mi riguarda il teatro sempre, no? Poi ovviamente però quando si lavora con l'infanzia, ecco, questo forse è il teatro ragazzi, si deve tener conto del pubblico più di sempre, del pubblico a cui parli. E questo non, ovviamente non declassa il lavoro, tutt'altro secondo me. Io devo moltissimo al teatro ragazzi perché è un pubblico, dicevo prima, esigente, ma nel senso che è anche molto poco educato, per fortuna, mi viene da dire, quindi capisci benissimo se stai facendo capitare qualcosa, se il rito teatrale è in atto oppure no. E quindi io sono cresciuta tantissimo, c'era Carlo Presotto, Ketty Grunchi e tutta, diciamo, la formazione Piccionaia con Marco Artusi e altri colleghi, Martina Pittarello stessa, che poi con la quale collaboro ancora dopo anni. E devo moltissimo alla mia formazione sul palco, perché oltre ad avermi nutrito da un punto di vista artistico, mi ha insegnato la disciplina che questo mestiere impone. E da tutti i punti di vista, anche seguendo un po' tutte le mansioni della grande macchina teatrale, quindi dai tecnici ai datori luci agli scenografi, i costumisti e via così.
Sì, infatti,
e poi naturalmente ho cercato i miei maestri perché ero molto giovane e avevo molta fame, e fame che non è mai saziata abbastanza anche adesso a distanza di tempo. E niente, avevo incontrato Marco Bagliani, che faceva selezioni per un progetto promosso dall'ETI, si chiamava I Porti del Mediterraneo, coinvolgeva 5 porti del Mediterraneo con artisti internazionali, e allora fui selezionata per un progetto che vedeva protagonista il direttore dello Stabile di Tunisi, che si chiamava Mohamed Triss. Abbiamo lavorato sulla narrazione. Poi ho trovato Mamadou Dioum, Yoshi Oida, che venivano invece dalla scuola di Peter Brook e che divulgavano quindi la sua pedagogia teatrale, lavoro sull'attore, sullo spazio, fortissimo. Lì ho imparato tutto quello che mi è servito poi per sviluppare un training, una palestra che mi serve per tenermi in allenamento. E poi
ho visto che hai intrapreso anche il lavoro di regista, che è ancora poco presente la regia femminile. Cosa ti affascina di questo mondo?
Della regia, dici?
Sì.
Allora, in realtà non so come dirti. Diciamo che è arrivata perché il mio percorso è anche molto autoriale. E quindi in qualche modo avevo iniziato a scrivere testi che poi mettevo in scena, si poneva la questione anche di un occhio esterno, che è quello che forse ti fa vedere delle cose che quando sei dentro non vedi. E mi sono avvicinata alla regia così inizialmente, e poi è diventata un'occasione anche per, sai, succedono incontri, no? Incontri colleghi artisti e nascono progetti, e ho avuto la possibilità di esprimermi anche attraverso questa visione, diciamo. È certo che un regista non fa niente, o perlomeno il regista che in me non fa niente, se non ha materiale umano e artistico con cui lavorare, dico una banalità, ma non è scontato. E quindi io costruisco, forse anche perché appunto sono attrice e interprete, costruisco assieme alle persone con cui lavoro, è più un approccio di scrittura scenica anche collettiva, se non collettiva quantomeno condivisa, ecco.
Ok.
E sì. Questo.
Ok, ho visto che tra gli artisti con cui hai lavorato maggiormente c'è Matteo Cremon, che saluto in caso fossi in ascolto, e avete fondato il collettivo artistico Casa Matta. Di cosa stiamo parlando?
Allora, Casa Matta Teatro è stato fondato durante il secondo lockdown, quando eravamo appunto tutti chiusi e alcuni mestieri, tra i quali il nostro, erano fermi. E con l'autrice drammaturga Letizia Russo, con Matteo Cremon appunto, che io conosco dall'infanzia e che prima di essere un collega è anche amico, e poi con Alvise Camozzi, che invece ha fatto un percorso in Brasile.
Esatto, sì.
È un regista che è rientrato recentemente e che ho avuto il piacere di incontrare. E cosa facevamo? Facevamo che lunedì, per sopravvivere diciamo a questa mancanza, a questa mutilazione, ci trovavamo per leggere cosa abbiamo scelto di leggere: Le Metamorfosi di Ovidio. Ci siamo ovviamente innamorati di questa opera immensa, e così Letizia ne ha fatto inizialmente una riduzione per una lettura scenica che abbiamo portato anche all'interno di spazi desueti per il teatro, come per esempio Palazzo Leone Montanari a Vicenza stesso, così, piuttosto che all'interno del Festival Fiesta sul Lago di Como organizzato da Gloria Campaner la scorsa estate. E poi è nato un lavoro che si intitola Mentre fuori in furia, e che è andato in scena l'anno scorso al Festival Scene di Paglia, e con la regia di Camozzi, noi tre in scena, Camozzi, Cremon, Brusaferro, la scrittura della Letizia Russo e i suoni di Andrea Santini, che è un sound designer con cui collaboriamo.
Che è un lavoro che riprenderete, mi pare?
Mi auguro proprio di sì, e c'è questa volontà, e dobbiamo vedere se riusciamo, e stiamo lavorando per questo naturalmente. È uscito in forma di studio durante il festival e stiamo cercando appunto le condizioni per poterlo mettere in scena, e mi auguro capiti presto.
Ok, domani invece, domenica 17 settembre, sarei a San Zenone degli Egelini, al piazzale della chiesa San Lorenzo. Innanzitutto mi sembra sia uno spettacolo itinerante, visto che è suddiviso in più orari con un massimo di 30 persone. E si intitola Anguanei, Salbanei, Striossi, Maranteghe e Rumaossi. Allora, le anguane, c'è una canzone di Erika Boschiero che spiega cosa sono, che sono appunto queste donne con i piedi di capra, giusto?
Allora, le anguane sono degli esseri ibridi legati all'acqua, e sono figure misteriose, sono figure che tornano nella tradizione popolare veneta, soprattutto di tra l'Alto Vicentino, Vicenza e il Trevigiano e il Veronese. E sono donne che cantano, hanno una voce meravigliosa che rimbalza nelle valli, nelle montagne, dove le anguane abitano, perché sono un gruppo di sorelle. E la caratteristica è che appaiono nelle notti di plenilunio accanto alle fontane o comunque ai corsi d'acqua, e si mutano in diversa forma. E hanno l'archetipo, diciamo, della fada, no? Quindi pelle di luna, capelli lunghi, e sono selvatiche, e hanno la capacità di incantare chi le incontra. Ecco, l'anguana che troviamo noi è Aissa, e ci racconta la sua storia. Non so se vuoi posso accennare a questa storia, ma non voglio spoilerare, come si dice.
Ok, se ci vuoi, so che siete ci saranno 5 attori, se ce li vuoi dire, magari raccontare un attimo,
certo,
come interagiranno con il pubblico.
Sì, questi allora l'anguana Issa è interpretata da Beatrice Niero, la Marantega Clarice da Martina Pittarello, il Mazzariol Giacinto da Gabriele Grotto, il Salbaneo si sdoppia ed è interpretato dalla sottoscritta e da Tommaso Franchin, e lo Striosso Rumaosto è interpretato da Andrea Dell'Ai.
Ok, prego, scusami.
No, il percorso si svolge appunto, è in itinere, e, il pubblico viene invitato ad immergersi nella natura dove esiste un mondo selvatico appunto popolato da questi esseri fantastici, le cui radici antiche raccontano storie misteriose. Questa è la storia di Aissa, appunto un'anguana che si innamora di un mortale e quindi infrange una regola, perché nessuna anguana deve mai innamorarsi di un mortale, per di più da questo poi aspetterà un figlio, ecco, e le sue sorelle che temono che il frutto di questo amore sia disgraziato, quindi porti sventura, cercano il bambino per sacrificarlo. Quindi Aissa scappa e affida il piccolo a questa Marantega che se ne prende cura e lo cresce, però il bambino durante le notti di plenilunio è inquieto, si sente chiamato dalla voce della luna e il giorno del suo settimo compleanno esce dalla finestra, si arrampica sul tetto e attratto da una forza ancestrale riconosce nella voce della luna la madre e cerca di ricongiungersi a lei, ecco, non, questo vi posso dire.
Presumo hai fatto un lavoro di ricerca per conoscere tutte queste figure.
Allora, sì, certo, il progetto nasce nel 2020, e invece questo, quando appunto eravamo ancora sempre tutti fermi a casa e io ho avuto l'opportunità di dedicare molto tempo alla scrittura, volente o nolente, e in realtà avevo tutte queste storie, erano già lì, ecco, e ho solo dovuto ricordarmi. E che cosa mi sono ricordata? Mi sono ricordata delle mie radici. Anagraficamente ovviamente io non conosco il filò, non l'ho frequentato e non so che cosa fosse, però i miei nonni quando erano bambini ci andavano e quando io ero bambina i miei nonni mi raccontavano che andavano appunto durante le notti, le sere d'estate oppure d'inverno, si ritrovavano in stalla dove venivano raccontate storie. La particolarità del filò, quello che a me ha colpito, che durante diciamo questi cerchi dove c'erano vecchi, giovani, donne, bambini e animali, ognuno aveva le mani occupate a fare qualcosa e mi ha colpito la suggestione visiva, è stata che appunto mentre le mani tramavano orditi, perché c'era chi intrecciava, chi impagliava, chi filava, chi lavorava la calza, chi con il coltellino faceva gli spadini, e mescolati a questa azione dell'intrecciare si intrecciavano storie, quindi il pubblico diventava, si attivava il rito del teatro e dove tutti in qualche modo partecipavano e rimanevano incastrati diciamo nella magia del racconto orale, ecco, che è arrivato fino a me. E ovviamente si mescolano ricordi di storie della mia infanzia, legate appunto al tema delle anguane, salvanestri e tutta la famiglia, e ha anche ovviamente una ricerca che ho fatto in parte in solitaria e in parte con Martina Pittarello, poi tutti quanti i miei colleghi che sono coinvolti in questa saga, perché al di là dello spettacolo che andrà in scena domenica, i racconti erano così tanti che sono nati altri progetti, quindi la chiamiamo saga.
Ok. Presumo ci sarà necessario, o meglio consigliato, prenotare, visto che ci sono più orari in questo spettacolo.
Sì, è necessario prenotare più che altro perché appunto molto spesso gli spazi dove noi proponiamo questo lavoro sono in natura e quindi ci sono delle stradine anche strette e non c'è una platea, ecco, non c'è questa frontalità dove l'attore da una parte e il pubblico dall'altra, non c'è questa separazione e quindi anche per garantire il piacere di una partecipazione che è appunto un teatro della ritualità. Ecco, il lavoro che abbiamo tentato di fare, che ho tentato di fare, è un lavoro in lingua veneta, che nella scrittura tenta di restituire, diciamo, la, la forza della lingua popolare, la maestà della lingua popolare, no? In particolare del dialetto vicentino. E quindi non è un lavoro tanto sul folklore, ovvero sulla riproposta storica di rituali che sono perduti, quanto piuttosto appunto uno spettacolo sulla sacralità delle radici culturali e sociali del nostro territorio, ecco. Personaggi emergono da un mondo radicato, no? Si ricongiungono alla natura che è tutta intorno al pubblico e attraverso i loro caratteri e le loro storie si ricongiungono alla natura umana, dove ognuno di noi in maniera diversa si può riconoscere e perdere e ritrovare.
Ok, Valentina, io ti ringrazio di cuore, è stato un piacere conoscerti e speriamo di incontrarci anche qui in studio e buon lavoro allora per domani.
Grazie Giorgio, grazie a tutti, a presto allora.
Buona giornata.
Grazie, ciao.
Noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo. E questa è Erika Boschero con Albero Maestro e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e abbiamo al telefono con noi un gradito ritorno a Ida Tagliente, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Grazie per essere con noi. Ida Tagliente è un'artista eclettica friulana, attrice, ricercatrice di storia, autrice e interprete di numerosi spettacoli che nel corso degli anni hanno valso anche diversi riconoscimenti e premi. Collabora con musicisti, registi, compagnie nazionali e internazionali e oggi sarà sabato 16 settembre, fra poche ore alle 18, sarà a Milano con il reading L'uomo che piantava gli alberi di Jean Genet al Parco Belvedere, appunto alle 18. Allora Aida, l'ultima volta che ci siamo incontrati è stato 2 anni fa, ho visto a Combinazioni Festival, certo, ci siamo visti dal vivo, dove hai portato in scena un lavoro stupendo che era il Vangelo delle Beatitudini, che consiglio tra l'altro per chi non lo avesse visto. E il linguaggio appunto evangelico elaborato, allontanato dagli equivoci della religione patriarcale, portato in scena attraverso 4 storie di speranza. Speranza appunto che in qualche modo c'è anche nel racconto che farai oggi, che leggerai questa sera alle 18, ma non è l'unico comunque messaggio che ci porta questo meraviglioso racconto, che è appunto L'uomo che impiantava gli alberi di Jean Genet. Innanzitutto ti vorrei chiedere di presentarci questo scrittore. Chi era Jean Genet, per chi non lo conoscesse?
Innanzitutto grazie a voi per l'invito. Dirò appunto alcune brevi notizie per chi appunto non conosce l'autore. Un attore francese, è un attore che è nato alla fine del 1800 e da sempre ha avuto la passione per la letteratura che in tarda adolescenza ha potuto sviluppare sempre di più. E quindi scrivendo racconti, scrivendo testi, un autore che ha come caratteristica nella sua scrittura proprio questa grande passione, questo amore per la natura, per una vita pacifica, per messaggi di speranza e soprattutto per la ricerca della felicità e della bellezza, che sono alcuni elementi che all'interno di questa vicenda, di questa storia, di quest'uomo che passa l'intera vita a piantare gli alberi, sono elementi che noi ritroviamo dall'inizio alla fine, come se l'uomo immerso nella natura potesse ritrovare dei ritmi di vita che sono che fanno proprio rifiorire la propria presenza su questo mondo e danno anche e giustificano in qualche modo il nostro essere di questo mondo. Jean Genet ha avuto una vita anche abbastanza travagliata perché è stato anche arruolato durante il primo conflitto mondiale, è stato anche ferito, è stato anche colui che in alcune situazioni ha dato rifugio anche a dei comunisti o a delle persone che cercavano di ribellarsi, quindi è sempre stato un amante del pacifismo.
Una cosa che mi ha incuriosito di quello che stai dicendo, che mi sembra un po', come direbbe il tuo collega Giulio Casale, un po' sempre stato dalla parte del torto, ce l'aveva un po' tutti contro, mi pare, sia a destra che a sinistra.
Sì, adesso io non ho sentito bene, mi stavi dicendo che lui è stato sempre dalla parte del torto.
Sì, c'è un sì. Tuo collega che parla appunto di
sì.
Quello di essere sempre dalla parte sbagliata, cioè
dalla
lui
parte sbagliata.
Ce, l'aveva, ce l'aveva un po' tutti contro, perché ho visto che è finita in carcere, appunto,
esatto,
come dicevi
nel 39.
Tu. La resistenza
sì.
Ce l'aveva con lui perché gli rimproverava collaborazioni
con
e riviste.
I tedeschi, sì.
Esatto.
Sì, sì. È vero, quindi diciamo in ogni luogo, in ogni situazione in cui si trovava accadeva proprio questo, quando in realtà era veramente un uomo dall'anima pacifica e l'intera vita poi è anche passata seguendo questo stile di vita, no? Lui è morto, aveva credo 70-75 anni e la cosa che amava fare sino alla fine erano proprio queste lunghe camminate nella Provenza. Ed è un po' quello che ritroviamo anche come immaginario visivo anche all'interno di questo libro, in cui si parla di questo personaggio che in qualche modo va a racchiudere alcune esperienze che sono state esperienze di vita, no, dell'autore, quindi le sue lunghe passeggiate con il padre da ragazzino, piantando delle ghiande perché diventassero delle querce, questi paesaggi della Provenza, quindi questo amore per il silenzio, per la vita solitaria, per il lavorare in solitudine con costanza e soprattutto per delle opere che in qualche modo possono fare del bene a tutti quanti. Per questo si parla di processo verso la speranza, lavorare perché in un futuro qualcuno possa godere dell'opera fatta. E la cosa più bella che viene detta anche in questo libro è proprio che se le capacità degli uomini fossero sempre a fin di bene, ecco che si potrebbero realizzare delle grandi opere degne di Dio, no? E non soltanto verso la distruzione, ma anche appunto verso una vita di pace e di bellezza e di serenità. Quindi forse questo è uno dei messaggi più belli che il libro lascia, messaggi su cui riflettere e pensare, questo sicuramente.
Sì, il vero altruismo, praticamente.
Sì, in forma gratuita, assolutamente gratuita, per la necessità, per qualche cosa che muove un istinto, un pensiero e che permette appunto di realizzare delle opere del genere, proprio senza secondi fini, sì.
E lo fa appunto attraverso anche, piantando appunto questi alberi che hanno significato enorme, quindi ci sono appunto più significati in questo straordinario racconto, che sarà un reading, giusto, quello che farai tu oggi?
Sarà un reading, abbiamo scelto io e Giorgio Pacoric, che è il musicista che dà proprio forma a questi paesaggi attraverso le musiche, attraverso gli ambienti sonori, quindi abbiamo proprio deciso di lasciarlo così com'è, cioè di non perdere neanche una parola, lasciare il maggiore spazio possibile all'ascolto, all'immaginazione, senza raccontarlo, ma soltanto così, leggendo parola per parola, anche per il gusto di leggerlo. E c'è stato commissionato, diciamo, questo libro un po' di tempo fa, proprio perché la situazione in cui avremmo dovuto farlo era una situazione in mezzo alla natura, quindi sotto gli alberi, con un pubblico che prima dell'ascolto del libro aveva fatto anche un percorso in mezzo al bosco, e quindi era proprio la formula migliore per poterlo raccontare, ovvero ascoltare questa lettura, questo libro, questa fiaba che è scritta in un modo magistrale e delicatissimo sotto questi alberi, e oggi speriamo insomma di ritrovare la stessa delicatezza, la stessa intimità con il pubblico, con le persone che ci saranno.
Ok, ti faccio un'ultima domanda: musica e lettura come si fonderanno insieme?
Si fonderanno, nel senso che siamo abituati a lavorare tanto insieme, e quindi è difficile immaginare bene qui parte una musica, adesso entra la parola, ma sono sempre delle cose che si nutrono a vicenda, quindi si vanno a cercare quelli che sono i suoni o i suoni che riguardano l'ambiente, oppure quelle che sono le atmosfere sonore, le musiche che possono mettersi al servizio di una storia, quindi non è difficile partire da un'idea preconcetta, si sta all'interno della storia e da lì piano piano si capisce quello che serve. Solitamente quando Giorgio ed io lavoriamo insieme, poi utilizziamo anche suoni naturali, faccio degli esempi, delle cose che tu hai sentito anche nel Vangelo delle Beatitudini, quindi i canti degli uccelli oppure rumori d'acqua, rumori naturali, voci, non lo so, cose di questo tipo. In questo caso però invece abbiamo semplificato tanto, quindi è lui che si occupa di tutta la parte musicale e sono proprio atmosfere sonore e io mi dedico solo alla parola questa volta, quindi così.
Okay.
Abbiamo intessuto questa trama.
Io invito gli ascoltatori a venire a sentire un racconto straordinario che appunto racconta per tutta l'età, che ci regala molte riflessioni e molti insegnamenti. Sarà alle 18 a Milano oggi sabato 16 settembre al Parco Villa Margherita. Aida Taglienti in scena con Reading, l'uomo che piantava gli alberi di Jean Genet. Aida, grazie al suo talento, ci farà arrivare con la sua voce tutta l'emozione e l'intensità appunto delle parole contenuti in questo racconto. Non mancate, Aida, grazie di cuore e buon lavoro.
Grazie Giorgio, buona giornata a tutti, grazie.
E noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo. E questa era Cristina Donà, che domani sarà domenica 17 settembre, domani sarà in un concerto all'alba alle 6:30 di mattina a Montebelluna all'interno di Combinazioni Festival, quindi chi può potesse essere interessato può ascoltarla domani mattina alle 6:30 all'alba a Montebelluna. E noi ritorniamo in diretta ricordandovi che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, che è la nostra emittente libera. Per chi può aiutarci a sostenere la radio può farlo attraverso il nostro sito, dove trova tutte le modalità per aiutare Radio Cooperativa. E io volevo parlarvi anche di un'altra bellissima rassegna che è iniziata da poco, che è Wunderkammer al Caliscopio Teatro Off. Di recente abbiamo intervistato la direttrice artistica Irene Curto, che ci ha presentato appunto questo programma che vi invito a seguire al Caliscopio Teatro Off di Treviso. Noi ci ascoltiamo un frammento di quell'intervista. Irene Curto. Ok, allora andiamo a questa stagione che avete intitolato Wunderkammer, la stanza delle meraviglie. Come nasce questo titolo innanzitutto?
Allora, questo titolo nasce da una serie di parole dette a caso in modo molto, molto libero. E alla fine però Wunderkammer è stata una parola azzeccata che ha tirato fuori Silvia De Marc, che tra l'altro collaborava con Dolomiti Hub, che è la persona che hai intervistato prima.
Ah, ok, perfetto.
C'è questo link anche tra di noi. E, comunque sì, l'ha tirata fuori lei e quando l'ha detta io ho pensato subito che andava bene, anche senza sapere che cosa significasse, perché l'idea comunque di mettere una parola straniera che non sia inglese mi è piaciuta. E c'è molto la tendenza di inglesizzare delle parole o di mettere dei titoli in inglese, ma insomma non è che si usa molto mettere una parola in francese, in tedesco. Wunderkammer mi è piaciuta come parola, come suono, e questa è la prima motivazione, anche per dare un respiro internazionale insomma a quello che stiamo facendo. E poi per il significato, le Wunderkammer erano nel Rinascimento erano queste camere delle meraviglie, significa proprio questo, camera delle meraviglie, Wunderkammer, e che avevano i nobili nelle loro case dove raggrumavano tutte le stranezze, oggetti insoliti e meravigliosi, e potevano contenere da macchine scientifiche strane a opere d'arte poco conosciute. E quindi abbiamo traslato questa cosa, questa usanza che c'era nei periodi più passati al Caliscopio, perché è perfetto, noi radioniamo performance o spettacoli poco conosciuti, insoliti, ma meravigliosi.
Tra l'altro, a proposito di meraviglia, mi ricordo che anche il nome Caliscopio, dicevi che era nato da due parole, meraviglia e vedere, giusto?
Esatto, sì, è un'unione, cioè sì, sembra la parola caleidoscopio, ma non c'è eidos, quindi non c'è la radice della parola ide, immagine. Quindi in calidoscopio è vedo immagini di bellezza, caliscopio solo vedo bellezza. Quindi sì, torna tutto in un modo o nell'altro.
Ok, ci vuoi presentare brevemente i progetti che affronterete prossimamente? Perché già iniziate questo sabato, giusto? Sabato 9?
Sì, allora, il 9 settembre ci sarà questo laboratorio notturno, teniamo aperto il teatro tutta la notte, per ragazzi dai 16 ai 19 anni, facciamo questo pigiama teatro party. E poi la settimana dopo, il 15 di settembre, ci sarà il primo spettacolo che è aspetta un attimo Dionisio, discorso sul mito di Vittorio Continelli. Poi ci sarà un laboratorio che verrà fatto nei weekend, tenuto da me con l'assistenza di Michele Granzotto sul Macbeth,
che è però riservato ad attori, giusto? Ad aspiranti attori?
No, è un laboratorio aperto a tutti. A me non piace lavorare solo con attori, a me piace... Sì,
mi piace. Avevo letto così nel sito, forse ho sbagliato io.
No, c'è un laboratorio solo per attori che è l'ultimo che facciamo, che è quello di Milena Costanzo, che è proprio un laboratorio di perfezionamento per attori, aspiranti attori. Lei è un po' la nostra madrina, Milena, è un'attrice premiata, pluripremiata, insomma, anche una certa età, oltre che un certo curriculum, e lei fa un lavoro molto sulla poesia, molto sull'improvvisazione e sulla regia, cioè sull'attore regista anche di se stesso.
Quindi non credete nella sfortuna nel lavorare nel Macbeth?
Assolutamente no. No. E poi ci sarà un laboratorio di scrittura tenuto da Michele, che partirà il 5 ottobre, e poi un laboratorio base tenuto da me, che partirà il 18 ottobre. Poi ci saranno spettacoli di danza, come quello di Chiara Meglio, che fa parte della compagnia Fattoria Vittadini, che è una compagnia di Milano, anche lei pluripremiata. E Lost Alter, che invece è un performer assurdo e fuori di testa, che fa musica elettronica mixata appunto a queste performance con le quali controlla i computer con le mani, insomma una roba assurda, e lui lavora principalmente a Londra. E poi c'è Finale di Pacchiudiamo, con gli spettacoli con Finale di Partita, che è una regia di Vanni Cartenedo, che è stato mio maestro quando avevo tipo 18 anni, quindi sarà una bella ripatriata. E poi ci saranno anche le residenze, ovviamente, che sono il mio cuore, perché io credo tantissimo, appunto, come dicevo prima, in questo far aprire al pubblico i processi creativi con cui nascono gli spettacoli. E quindi come residenze quest'anno abbiamo scelto due lavori principalmente, e uno è quello, si intitola Procne, ed è un lavoro tratto da il mito di Filomela e Procne, che è un mito antichissimo, che poi ha ripreso Ovidio nelle sue Metamorfosi, e che parla della violenza sessuale di un re di Tracia, la sorella della moglie, che poi farà una brutta fine, perché non c'è solo violenza ma c'è anche vendetta in questo mito. E questo, e poi ci sarà Rabbit Tale il 19 novembre, che è un lavoro un po' più esistenzialista, di Michele Granzotto. E poi ci sarà anche la restituzione del Macbeth finale.
E la prima produzione di Caliscopio è stato il tuo lavoro Libellula, performance tratta dall'omonimo testo di Amelia Rosselli con Giovanni Schiavone. Sì. È un lavoro che avevi proposto in tre studi, lo riproporrai?
No, non al Caliscopio adesso, quella è una produzione che sta girando, e la prossima data ce l'abbiamo a Milano, e poi andremo a Belluno, e così, però no, c'è stata in forma di studio al Caliscopio.
Ok, Mari, se ci vuoi informare prossimamente delle date, veneti, così in modo che potremo ricordare.
Il 13 ottobre a Belluno.
Perfetto. Poi un altro progetto dell'anno scorso era Cali Network, anche questo lo continuerete? State lavorando?
Sì. Sì, siamo assolutamente, anche perché è un progetto che fa parte intrinsecamente appunto della filosofia nostra, che è quella comunque della condivisione, di creare una rete, di creare un ambiente che sia anche di scambio per artisti. E lo riprenderemo, sì, con Maria, certamente.
Ok, ho visto che avete creato anche un nuovo sito, dove tra l'altro c'è anche il Google Maps per trovare la posizione del luogo, giusto?
Sì, non lo so, non sto seguendo molto il sito, lo sta seguendo molto Silvia.
Ah, ok.
Diciamo, faccio ridere che ci siamo Google Maps, perché un sacco di persone non lo trovano questo spazio, perché...
Beh, è utile così.
Sì, sì.
E anche state facendo una campagna crowdfunding, giusto? Per...
Esatto, sì, abbiamo fatto partire da poco questa campagna Eppela, attraverso questa piattaforma che si chiama Eppela, perché sostegni non sono mai troppi, noi siamo una realtà indipendente e vogliamo continuare ad esserlo, perché crediamo profondamente nella resistenza. Però ecco, insomma, ci fa piacere che comunque... cioè, stia andando bene questa campagna fondi, ci fa ben sperare, insomma, che il pubblico capisca e apprezzi quello che stiamo facendo.
Per chi volesse sostenere può andare nel sito di caliscopio.it?
No, non credo che ci sia nulla nel sito del Caliscopio. La campagna crowdfunding è dentro a questa piattaforma Eppela ed è condivisa nei nostri social, quindi bisognerebbe che vada lì, nei nostri social, Facebook o Instagram.
Di Caliscopio Teatro, oppure anche la tua pagina?
Sì, anche i miei profili personali, si trova tutto.
Ok, Irene, io ti ringrazio di cuore per essere stata con noi, buona stagione, io verrò sicuramente a trovarvi in qualche occasione.
Grazie.
E grazie allora, buon lavoro.
Anche a te, grazie mille, a presto.
Buon pomeriggio. E noi rientriamo in diretta, questa era la direttrice artistica Irene Curto, che ci ha presentato i prossimi eventi di Caliscopio Teatro, questo interessante spazio di Treviso. Io ringrazio Aida Tagliente per essere stata con noi, che sarà oggi sabato 16 alle 18 a Milano, al Parco Villa Margherita, con L'uomo che piantava gli alberi, e ringrazio anche Valentina Brusaferro, che invece sarà domani sempre all'interno di Echidna Cultura a San Zenone degli Ezzellini, 14.30, 16.30 e 18. E il prossimo ospite invece di Spazio Scenico, che verrà sabato 30, appunto 30 settembre, dopo la replica di sabato prossimo, sarà Gianmarco Busetto, straordinario attore e poeta, che tra l'altro sarà in scena il 9 ottobre al Teatro Goldoni di Venezia, diretto da Sandra Mangini, nel progetto Vaillant 23. Cos'è questo progetto? È una serata per rileggere lo spettacolo di Marco Paolini sulla tragedia del Vaillant, e verrà fatto in tutta Italia. Quindi, appunto, la storia del Vaillant, riscritta e riascoltata 25 anni dopo il racconto televisivo, non è più un racconto di memoria e di denuncia sociale, ma parla di oggi, di noi e del nostro futuro. Insegna cos'è la sottovalutazione di un rischio affrontato confidando sul calcolo delle ipotesi meno pericolosa, trattante scartate perché inconcepibili, non perché impossibili. Questo è un testo che trovate nel sito del Iole Film. E appunto la sera del 9 ottobre Marco Paolini sarà una delle voci che daranno vita al racconto dal Teatro Strella di Milano, il coro chiamato a raccolta i mesi di lavoro da parte del comitato promotore di Fabbrica del Mondo, che era andata in onda su Rai 3, e della Fondazione Vaillant, attraversa tutto il teatro italiano ed è ancora in crescita, perché chiunque può decidere di aderire alla rete. Quindi i teatri, gli attori che fossero interessati a partecipare a questa bellissima iniziativa può farla contattando, appunto, andando appunto nel sito. E io vi leggo: tra gli teatri stabili parteciperanno al coro Vaillant, oltre al Piccolo Teatro di Milano, lo Stabile del Veneto, lo Stabile di Torino, lo Stabile del Friuli Venezia Giulia, lo Stabile di Bolzano, Sardegna Teatro e lo Stabile dell'Umbria. A loro si uniranno compagnie storiche del teatro di ricerca come Teatro Stabile di Innovazione di Udine, Accademia Romagna Teatri, Ravenna Teatro, Fondazione Atlantide Verona, la Contrada di Trieste, Assemblea Teatro di Torino, Fondazione Atlantide di Cagliari, Casa del Contemporaneo di Napoli, Teatri di Bari, Artisti Associati di Gradisca, Coop Teatro Lanciavicchio e poi anche la Compagnia Teatrale di Brindisi. Vaillant verrà recitato in contemporanea in teatri appunto di tutta Italia, di tutta la penisola. Quindi insomma sarà un'iniziativa molto importante da seguire. In Veneto ci saranno appunto diversi luoghi, ci sarà il Teatro Goldoni, ci sarà il Teatro del Pane, quindi potete consultare il sito per vedere dove appunto si svolgerà questo lavoro. E io ringrazio appunto i nostri ospiti di oggi e vi saluto con una lettura di Gianmarco Busetto, che sarà il nostro ospite prossimamente, una lettura di una poesia che si intitola La verità vi prego sull'amore, e poi ci salutiamo come sempre. Dopo la poesia ci sarà come sempre la nostra canzone con cui Spazio Scenico saluta i suoi ascoltatori, che è Terra che trema di Maria Roveran. Grazie a tutti per l'ascolto e buon pomeriggio.
Oden, la verità vi prego sull'amore. Dicono alcuni che amore è un bambino e alcuni che è un uccello. Alcuni che manda avanti il mondo e alcuni che è una sordità. E quando ho domandato al mio vicino, che aveva tutta l'aria di sapere, sua moglie si è seccata e ha detto che non era il caso. No. Assomiglia a una coppia di pigiami o al salame dove non c'è da bere. Per l'odore può ricordare il lama o avrà un profumo consolante. È pungente a toccarlo come un pruno o lieve come un morbido piumino. O ben liscio lungo gli orli. La verità vi prego sull'amore. I manuali di storia ce ne parlano in qualche noticina misteriosa, ma è un argomento assai comune a bordo delle navi da crociera. Ho trovato che vi si accenna nelle cronache dei suicidi e l'ho visto persino scribacchiato sul retro degli orari ferroviari. Ha il latrato di un alsaziano a dieta o il bom bom di una banda militare? Si può farne una buona imitazione su una sega o su uno Steinway da concerto? E quando canta le feste, è un finimondo? Apprezzerà soltanto roba classica? Smetterà se si vuole un po' di pace? La verità, vi prego, sull'amore. Sono andato a guardare nel Berceau e lì non c'era mai stato. Ho esplorato il Tamigi a Maidenhead e poi l'aria balsamica di Brighton. Non so che cosa mi cantasse il merlo o che cosa dicesse il tulipano, ma non era nascosto nel pollaio e non era nemmeno sotto il letto. Sa fare delle smorfie straordinarie. Sull'altalena soffre di vertigini. Passerà tutto il tempo alle corse o strimpellando corde sbrindellate. Avrà idee personali sul denaro. È un buon patriota o mica tanto? Ne racconta di allegre, anche se spinte. La verità, vi prego, sull'amore. Quando viene? Verrà senza avvisare, proprio mentre mi sto frugando il naso. Busserà la mattina alla mia porta o là sul bus mi pesterà un piede. Accadrà come quando cambia il tempo. Sarà cortese o spiccio il suo saluto? Darà una svolta alla mia vita. La verità, vi prego, sull'amore.